Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Un cordiale saluto da Fiorella a quanti sono sintonizzati su Radio RVD. Oggi sabato 3 giugno e io nel salutarvi e darvi il benvenuto a questo incontro settimanale vi invito a rimanere sintonizzati sulla nostra emittente, perché siamo proprio nel nostro salotto radiofonico periodico ed è un onore e un piacere per me avere qui tante belle persone oggi. Io non sono mai sola in questo salotto, sono come sempre delle persone. Oggi ho tre ospiti eccezionali. Belle persone, belle e importanti voci che subito saluto e ringrazio per aver accettato questo invito di essere qui. Quindi buongiorno e benvenuta a Rosetta Menarello, buongiorno e benvenuto Antonio Gardin e buongiorno e benvenuta Annuccia Venuto. Ciao a tutti e un bel saluto a tutte e a tutti, grazie di essere qui con me.
Grazie. Io sono nella mia solita poltrona, nel solito salotto che ormai insomma conosco, ho frequentato ancora ed è sempre un piacere.
Tu sei una voce amica di Radio RVD e per noi è sempre un onore e un piacere, però è un onore e un piacere avere questi amici e ospiti oggi ancora qui con noi. Oggi i nostri ospiti sono qui per divulgare e pubblicizzare un'importante iniziativa, un importante progetto che riguarderà le scuole primarie. Io ho avuto la bellissima opportunità e ho ancora l'eco nella mente della presentazione che recentemente avete fatto nel Salone d'Onore del Palazzo Nodari. Avete presentato il progetto dal titolo Suggestioni di tramonto, bambini in poesia. È un concorso di poesia per le bambine e per i bambini della scuola primaria. Un progetto, io dico, ambizioso e importante, che chiedo subito a voi intanto di introdurci in questa iniziativa.
Allora, sì, un'iniziativa, hai ragione, ambiziosa, ma noi abbiamo l'ambizione di poterla anche portare a termine, felicemente. È importante perché riteniamo che possa avere un ottimo sviluppo ed avere un senso futuro, ma anche nel tempo, insomma, un progetto, diciamo, che ha una serie di step di cui dopo parleremo.
Ecco, sì, a proposito di step, vogliamo proprio fare, come dire, ripercorrere le tappe più importanti, perché tu, Nuccia, sei stata un pochino l'artefice di questa iniziativa, hai acceso una scintilla ed è ne è uscito un fuoco scintillante.
La scintilla, devo dire, si è accesa proprio da sola.
Ecco.
E tutto,
cos'è successo?
Cerco brevemente di spiegare. Tutto nasce dopo la cattura di Matteo Messina Denaro. Quindi parlo del 19 gennaio dell'anno in corso. E la cattura di questo esponente importante, latitante da circa 30 anni, mafioso, mi ha molto colpito, specialmente in alcuni passaggi, intanto per il titolo strano che i ROS hanno dato a questa operazione di cattura, Tramonto. Boh, ma poi pensavo fosse il tramonto del boss, il tramonto, ma pensavo un po' a questo. Ma dopo ho ascoltato un po' più attentamente degli approfondimenti e una cosa che mi ha veramente incuriosito da morire è stato che quando questo boss è stato condotto nella caserma dai ROS, gli hanno fatto vedere la poesia dal titolo Il tramonto, che una bimba aveva scritto e che è una bimba che lui praticamente ha contribuito a far morire con tutta la sua famiglia, e lui ha abbassato lo sguardo. Questa cosa mi fa ancora venire i brividi.
Allora, Nuccia, io direi che diamo un po' un riferimento, perché nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 in via dei Georgofili a Firenze esplose un'auto con 277 kg di esplosivo che provocò appunto la morte di 5 persone, uno studente universitario e l'intera famiglia Nencioni, composta da padre, madre e due figlie, di cui una di circa 50 giorni, e l'altra bambina Nadia di 9 anni.
Ecco, Nadia di 9 anni ha lasciato questa poesia che è stata ritrovata dagli inquirenti, dai parenti, insomma in un quaderno bruciacchiato in questa casa che era esplosa, perché questo fiorino della morte è stato proprio parcheggiato sotto la torre dei Pulci per evitare una telecamera, perché l'obiettivo poi era proprio il Museo degli Uffizi, ecco, e per non farsi notare hanno proprio sotto praticamente la torre dove viveva questa famiglia che è esplosa ed è stato considerato un danno collaterale dalla mafia.
Ecco, ci fa star male sicuramente.
Comunque è stata ritrovata questa poesia che era stata scritta 2 o 3 giorni prima di questo fattaccio, Il tramonto. È un testo bellissimo che ha qualcosa di profetico quasi.
Allora io ti inviterei a leggere la poesia di Nadia Nencioni.
Il tramonto. Firenze, 24 maggio 1993. Il pomeriggio se ne va. Il tramonto si avvicina, un momento stupendo. Il sole sta andando via, a letto. È già sera, tutto è finito. Tutto è finito, veramente
è finito.
Dopo 3 giorni per Nadia sarà, e la sua famiglia sarà tutto finito. Quindi questa poesia mi ha tolto un po' il sonno, devo dire la verità. E ho pensato anche a quanta emozione devono aver provato anche i carabinieri per avere questa memoria di questo reperto, no, di questo, e dire sì, abbiamo catturato chi ha fatto morire questa bimba.
Perché
e la sua
famiglia.
Perché
lui era il mandante.
Sì, era se non proprio uno dei mandanti, comunque uno dei responsabili. Adesso,
dei responsabili.
Ecco, sicuramente.
Però questa poesia ha suscitato in te qualche cosa profondissimo.
Ma evidentemente poi ho pensato non solo in me, perché per conservarne memoria e dare il nome ad un'azione, anche i carabinieri nei loro, quelli che io chiamo reperti emozionali, l'hanno conservata. Per me è stato, come dire, veramente una nuova esplosione. Ecco, io ci ho pensato, ho visto le foto di questa bimba, della sua famiglia, della sorellina, e insomma è stato, come dire, mi ha creato delle grandi suggestioni al punto tale che ho deciso di rispondere a Nadia, di dedicarle una poesia che ha per titolo Suggestioni di tramonto. Da qui è poi partito
il progetto. Però allora a questo punto abbiamo ascoltato la poesia di Nadia Nencioni. Credo che sia interessante a questo momento di ascoltare la risposta che tu hai dato a Nadia. E quindi credo che è bello sentirtela raccontare.
Per la piccola Nadia Nencioni, Suggestioni di tramonto. Un'alba rosata a ricamare armonia nel tessuto fragrante della tua vita non è più sorta, non t'ha mai più svegliata. Veli di presagio in un'ultima poesia hanno avvolto suggestioni di tramonto, sospensioni di tempo, quel sole stanco e rassegnato che a letto se n'è andato. Ed è già sera, tutto è finito. Quell'improvvisa illusione di luce, vigliaccamente deflagrata, ti ha scivolata nella notte sconosciuta, silenziosa e misteriosa, quella mai raccontata. Te ne sei andata, non sei più tornata. Senza neppure conoscere il tuo canto, chi ti ha rubato la vita e la poesia ha visto sorgere ogni tua alba, ha assaporato ogni tuo magico tramonto. Come ha potuto?
stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figlie e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Pensa. Che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani.
Abbiamo ascoltato una canzone, Pensa, di Fabrizio Moro. E abbiamo dovuto mettere la musica perché le poesie che Nuccia ci ha letto, sia quella di Nadia che poi la sua, insomma, ci hanno ancora una volta riempito di emozione, e quindi avevamo bisogno di uno stacco che ci potesse un attimino far riprendere. E appunto adesso riprendiamo la nostra conversazione con i nostri cari ospiti. Nuccia, tu però non sei sola qui e hai appena iniziato a raccontare come è nata questo desiderio di fare qualche cosa per Nadia. Hai scritto una poesia come risposta alla sua, però poi la scintilla ha fatto iniziare un grande fuoco.
Eh sì, diciamo che Rosetta Minarello a questo punto ha un ruolo, che è qui con noi, ha un ruolo importante.
Cosa succede?
Perché io le passo questi due testi, le dico: ma guarda, questa cosa mi ha molto emozionata.
Quindi
molto...
hai condiviso con lei.
Ho condiviso con lei. Lei da persona molto attenta, molto sensibile, insomma è una scrittrice, una poetessa, fa parte del nostro gruppo Autori Polesani. Mi ha detto: ma sì, ma sai, ma perché no? Ma si potrebbe persino farne un concorso da proporre, un concorso di poesia, visto che i bambini sono bravi, sono poetici, per le scuole elementari. Ma io a questo punto passo la parola ai miei due compagni, perché noi abbiamo formato un gruppo molto, molto importante, perché è chiaro che un bando, un concorso così importante andava condiviso, soprattutto aveva bisogno di diverse competenze.
Certo, certo.
In questo gruppo abbiamo due, Rosetta e Antonio Garbini, che sono le competenze molto forti, proprio che diciamo qui il collegamento con il mondo della scuola.
Quindi tu hai parlato con Rosetta, le hai espresso anche, le tue emozioni. E poi lei ti suggerisce, ma non deve rimanere una cosa a sé stante, facciamo qualcosa di più, quindi facciamo un concorso, perché non fare un concorso per i bambini e le bambine? Bella idea, e che cosa succede?
Succede che io mi emoziono molto intanto perché Nuccia, come avete sentito, ha una poetica meravigliosa e che davvero ti coinvolge. E mi è venuta l'idea del concorso perché io da maestra ho fatto tanto tempo poesia a scuola con i bambini e perciò insomma mi ha così un po' coinvolta in questa idea del concorso. Però Nuccia ha una sua precisione nelle cose, io sarei molto così fantasiosa, dice guarda che qua lo dobbiamo far bene, dobbiamo farlo con l'intervento di persone che ci diano una mano e quindi non si può bandire così, e lo dico perché è vero, Nuccia è. E quindi sono entrati in ballo davvero le persone che hanno le competenze anche diciamo didattiche specifiche. Quindi il professor, il dottor Gardin qui, che è stato veramente poi lui che ha un po' così sminuzzato tutta la cosa e l'ha sistemata in modo da poterla rendere così, distribuirla un po' ai competenti, quindi ai dirigenti scolastici, alle autorità di dovere, insomma. Ecco.
E quindi Antonio Gardini si è sentito chiamato in causa. E cosa è successo, Antonio?
Beh, ci siamo trovati intorno a un tavolo di lavoro. Ecco che questo tavolo, che è nato proprio su sollecitazione di Nuccia, ci siamo trovati a Radio Blu e Tu, quindi all'Arci, che ha subito adottato il nostro... il nostro concorso, ma diciamo era ancora in fieri, il nostro tavolo di lavoro, per vedere che cosa poteva nascere. Intorno al tavolo di lavoro c'era anche un collega che come me è stato dirigente agli istituti superiori. In un primo momento si pensava di coinvolgere tutte le scuole, ma ragionandoci un po', mettendo i piedi per terra in qualche maniera, diciamo, era troppo ambizioso un concorso così ampio, anche perché bisognava coinvolgere un sacco di scuole in progetti di legalità, eccetera. E siccome il fulcro, il centro, era la poesia, allora ci è parso che dovevamo limitare la nostra attenzione alla scuola primaria. Ecco, e quindi abbiamo pensato al concorso di poesia per la scuola primaria. Come dicevo anche negli altri incontri, oggi la poesia non so quanto entri nei percorsi didattici della scuola primaria. Una volta ci quasi costringevano a imparare poesie con grande beneficio, però. Certo. Dal punto di vista sia formativo che dal punto di vista anche dello sviluppo della memoria, che è uno strumento non da poco per studiare, anche se adesso la memoria è sostituita dalle memorie esterne dei computer, delle altre diavolerie meccaniche. Ecco. E quindi ci pareva che fosse riavvicinare la scuola, gli insegnanti, e quindi di dare attenzione al linguaggio della poesia. Perché il linguaggio della poesia? Perché è il linguaggio più vicino, secondo noi, al mondo dei bambini. Ecco, perché permette loro di dare un vocabolario, dare un nome alle cose, soprattutto i propri sentimenti e i propri vissuti, e poterli rendere propri e quindi costruire il loro mondo.
Ecco, era una domanda che io ero curiosa di farvi. Perché proprio la poesia, ci sono altri tipi di arte che si possono chiedere ai bimbi, non so, il disegno, no? Che è forse quello più, tra virgolette, immediato, quello che mi viene in mente. Invece voi avete scelto proprio la poesia.
Proprio per il motivo che dicevo prima, che non si fa più poesia nella
perché
scuola,
non si fa
soprattutto
più poesia
nella scuola primaria, mentre poi la scuola media, cioè la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, nelle antologie ci sono le proposte di poesie, dai poemi epici fino alla poesia moderna, diciamo così, e quindi i ragazzi sono costretti in qualche maniera ad entrare in contatto con questo linguaggio. Alla scuola primaria, oltre alle filastrocche che riguarderanno, non so, il primo e il secondo anno della scuola, poi si perde questa attenzione al linguaggio poetico. Invece per noi, ecco, diventa fondamentale, proprio per le motivazioni che dicevamo.
Però anche il titolo, Suggestioni di tramonto, bambini in poesia. Quindi abbiamo capito, bambini e bambine spinti a tirare fuori quello che loro hanno dentro, le loro sensibilità, le loro emotività. E le poesie devono avere anche un tema, questo Suggestioni di tramonto, oppure Suggestioni di tramonto è in onore di Nadia Nencioni?
Allora, il fulcro, il centro di interesse, chiamiamolo con un linguaggio, ecco, pedagogico di altri tempi, è il tramonto, non suggestioni,
il tramonto,
che poi diventino suggestioni, sicuramente diventeranno suggestioni viste con gli occhi dei bambini, viste con le loro, con i loro sguardi, con le loro emozioni, con i loro vissuti.
Quindi è il tramonto.
Esatto, spetterà poi agli insegnanti guidarli, ma non troppo, ecco, cioè costruendo dei laboratori di poesia che non si attardino troppo sugli aspetti formali, tipo la rima o altre cose del genere, ma che si basino soprattutto sullo sguardo, sulla realtà e la traduzione poi in parole che possano esprimere e filtrare, diciamo, questa la realtà con gli occhi e con i sentimenti dei ragazzi e dei bambini. Questo è il
vostro intento, quello di far riscoprire un modo per comunicare.
Gli insegnanti dovrebbero solo accompagnare i bambini a guardare e a tradurre, diciamo così, in immagini scritte, ecco, le loro emozioni e quello che sentono. Magari il tramonto sarà legato magari a qualche loro esperienza, può essere, non so, una gita in barca con i genitori, possono essere tante cose, quindi sarà loro cura, ecco, andare a cogliere tra le loro esperienze le emozioni che hanno provato, e gli insegnanti dovranno in qualche maniera solo guidarli verso queste, diciamo così, questa scoperta, diciamo, di un linguaggio che è così pieno, che è così denso e che ci permette con poche parole di costruire immagini potentissime.
Sì, io approvo assolutamente quello che il dottor Gardin dice. In realtà la maestra ha un ruolo fondamentale, perché può proporre, come dice lui, delle occasioni che possono essere la musica, che possono essere dei quadri d'autore che rappresentino, quindi diventa un lavoro interdisciplinare, e la poesia, diciamo, è l'emanazione scritta. Ecco, quello che purtroppo, tra virgolette, io come maestra ho fatto anch'io, è quella proprio di dare degli schemi, perché i testi moderni sono fatti benissimo, comunque gli ultimi testi anche sui suggerimenti per scrivere in poesia, però il bambino è proprio colui che deve trovare dentro di sé, a volte appunto facendo, anche la musica è un grande induttore, come lo è, ripeto, la fotografia, la visione della realtà. Quindi diventa un lavoro, come si fa, no, non so adesso, perché da qualche anno non vado a scuola e perciò ho perso un po', però l'osservazione della realtà, degli aspetti della natura che abbiamo intorno, i colori, poi i bambini oggi viaggiano, per cui ci sono tanti spunti per lavorare, quindi non è un concorso lì chiuso, può diventare proprio una sorta di lavoro pieno, con tante con tanti accessori, ecco. Quindi si possono fare scienze, si può fare appunto immagine, musica, le musiche che ti danno l'idea del tramonto, quindi si va a stimolare. Io, guardi, se voglio essere un po' trasgressiva, a volte si può proporre anche alla scuola materna, anche se non si sa scrivere questo, ecco. Per cui le piccole cose parlano, ecco. Sì, quindi i bambini
quindi
hanno
molto
la voce
bello
poetica,
perché
sì.
Impareremo dai bambini. Impareremo molto dai bambini.
C'è bisogno di poesia.
C'è bisogno
è un
di
mondo
poesia.
Che è sempre meno poetico.
Assolutamente.
E quindi se non si comincia da piccoli a far capire il valore, no, di poter dire le cose in un modo diverso, ma anche le cose forti, anche quelle crude, ma di poterle esprimere con un linguaggio che non sia offensivo, no, che sia accettabile, che sia discutibile da tutti, che possa essere messo in discussione anche da se stessi, cioè veramente bisogna pur cominciare da qualche parte.
Certo.
Sarebbe molto bello pensare ad una disciplina scolastica che prevedesse proprio
la
di
poesia.
Indurre i bambini a produrre poesia, ad apprezzare la poesia.
È terapeutica, eh?
Gli insegnanti lo possono decidere senza chiedere nessun permesso, ma sai, a volte accampano il programma che non esiste più,
sì.
Vabbè.
Però scusi.
Nel nostro bando abbiamo scritto alcune parole che mi sembrano significative. Quando diciamo il concorso si rivolge agli alunni della scuola primaria per stimolare e incoraggiare la produzione,
esatto,
di brevi testi poetici che sappiano comunicare e riprodurre i sentimenti che sviluppano nei confronti di un passaggio temporale tanto significativo, a volte ansiogeno o caratterizzato da tristezza, come può essere il tramonto, come è stato per la piccola Nadia, dicevamo. E nel laboratorio, come diceva la nostra Rosetta, faccio riferimento a una frase che nel postino Massimo Troisi dice a Pablo Neruda, seduti davanti al mare, forse proprio nel tramonto: voi che volete dire, non so se mi spiego, il mondo intero con il mare, il cielo, la pioggia, le nuvole, il mondo intero è la metafora di qualcosa? Ebbene, ce lo diranno i nostri bambini.
Esatto,
benissimo.
Bravo.
Allora, su questa proposta di Antonio, io direi di ascoltare Sofia Del Baldo e la sua canzone Servire il mondo.
Era come una giornata d'estate, la strada calda ed affusa che portava verso casa, verso ricordi che non muoiono mai. E adesso un sogno che vive con me. E adesso un sogno che vive per te. E adesso un sogno che brucia con te. Solo tu, proprio tu, sapevi quello che era giusto. No, solo tu. Nella giustizia, da quel momento è rimasto un segno profondo. Tante domande, dediche, libri e TV, ma una forza ci travolge, vive in noi e ce l'hai mostrata tu. È stato il tuo coraggio di ubbidire fino in fondo all'obbligo morale di servire questo mondo. Forza, continuerai a camminare sulle gambe di altri uomini. Ma a che serve se non ci sei più? È ancora il mostro che vive qui in me. E io non ci sto e lotterò. Solo tu, proprio tu, sapevi quello che era giusto. Nella giustizia, oh, 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 oh. forti perché, ma ora sai che c'è, sai che c'è. Siamo pronti perché, ma ora sai che c'è, sai che c'è. Siamo tutti con te.
Ecco, abbiamo ascoltato un'altra canzone, abbiamo fatto un'altra pausa musicale, però adesso riprendiamo il nostro argomento di oggi, che è davvero molto interessante, quindi un grazie di cuore a voi che siete intervenuti, che ci state spiegando questo progetto, che Nuccia ha avuto un'idea, poi è stata messa benzina sul fuoco e questo fuoco si è sviluppato e sta producendo molto. E quindi abbiamo parlato di bambini e bambine, di queste suggestioni che voi avete intenzione di fare in modo che loro possano esprimersi in questo nuovo modo, di sviluppare la poesia. In tutto questo sicuramente le insegnanti, gli insegnanti avranno un ruolo, io credo, fondamentale. Come avete pensato, come pensate di interessarli affinché loro possano trovare quell'entusiasmo giusto da trasmettere ai piccoli? Antonio.
Provo a rispondere io.
Sì.
Bene, il lancio che abbiamo fatto il 27 di maggio aveva lo scopo proprio di agganciarci, di collegarci alla tragedia di Georgofili e quindi a tutto il percorso che abbiamo fatto noi come gruppo per fare nostre le suggestioni di Tramonto, che è il titolo poi del concorso. Ebbene, abbiamo ottenuto ascolto, come dicevo, dall'Arci che patrocina questo progetto, che ci offre le sue risorse, diciamo così, organizzative, Radio Blu e Tu che fa da
amplificatore
e poi abbiamo avuto l'ascolto da parte dell'ufficio scolastico provinciale, quindi qui arrivo al discorso degli insegnanti, e proprio l'ufficio interventi didattici ci ha dato pieno sostegno e speriamo che mantenga la promessa e che ci dia la possibilità di come dire, di avere contatto diretto con le scuole, perché i tempi poi da settembre fino a gennaio del 2024, ecco, quando terminerà il concorso, dopo dirò un po' le tappe.
Magari dopo diciamo bene le date, perché non le abbiamo ancora dette.
Ecco, le posso già elencare. Il 27 maggio abbiamo detto la presentazione di quest'anno,
sì.
Il 10 settembre di quest'anno, ad inizio della scuola, invieremo a tutte le istituzioni scolastiche il bando di concorso con le istruzioni e il materiale utile a partecipare, e lì comunicheremo anche i premi che avremo intenzione di stiamo molto discutendo
poi
per
dopo
fare
parliamo
qualcosa
di
originale. Poi dal 10 settembre al 30 novembre ci sarà l'avvio e la gestione dei laboratori di poesia nelle scuole a cura dei docenti,
sì,
i quali dovranno entrare, diciamo così, nello spirito del concorso e coinvolgere i bambini in questa esperienza emotiva, usando gli strumenti laboratoriali, come diceva la collega Rosetta, immagini, suoni, ma anche
ma
movimenti,
tutto
eccetera.
Ma voi che ruolo avrete in questo? Andrete,
ecco,
nelle scuole? Farete degli incontri?
Daremo la nostra disponibilità, in base alle nostre possibilità, eventualmente di intervenire o di interloquire con gli insegnanti,
certo,
per poterli guidare e capire fino in fondo che cosa.
Perché sarà a cura dell'insegnante poi accettare o meno di partecipare al bando.
Esatto,
non è automatico, non è che loro vedono un bando e lo fanno.
Magari,
no, perché magari
fosse così.
Perché ce
molto
ne riceveranno tanti, quindi cose. Scelgono quello che può essere più adatto a loro.
Noi abbiamo invitato alla presentazione tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della provincia. Non abbiamo avuto una bella risposta, li pensiamo impegnati in,
certo,
questo scorcio,
sì,
di fine anno scolastico, gli impegni sono moltissimi e molto gravosi.
Sì, sì, questo quindi, lo sappiamo, perché gli insegnanti sono sotto pressione.
Sì, parliamo dei dirigenti. Comunque i dirigenti hanno poi il compito importante di presentare il progetto nei loro collegi docenti, nei dipartimenti, dipende da come sono organizzati dal punto di vista proprio dell'organizzazione didattica nelle varie scuole, e dare la parola agli insegnanti, i quali, se non avranno chiaro il compito, chiederanno aiuto. Ecco che allora potremmo intervenire con le nostre
Sono tutte le scuole della provincia di Rovigo.
Di Rovigo. Esatto. Ecco,
questo è molto importante. Quindi la provincia di Rovigo è estesa, ce ne sono veramente tante di scuole, penso, e quindi speriamo che ci sia una bella risposta da nord a sud della provincia.
I lavori dovranno essere presentati entro il 30 novembre del 2023. Ah, una cosa importante, i lavori non sono solo individuali, possono essere anche di gruppo.
Ecco,
i bambini possono anche lavorare
in coppie,
in piccoli gruppi, ma addirittura la classe stessa può diventare, diciamo così, basta fare un lavoro di brainstorming, quasi.
Sì,
ci sono varie, che suggeriamo poi anche nel nostro bando, vari strumenti per poter, strumenti proprio di tipo tecnico, per poter indurre i bambini a provare queste suggestioni e ad esprimerle. Ecco. Poi dal 1 dicembre al 15 dicembre sarà al lavoro la commissione giudicatrice. E
la commissione
gennaio,
parte voi? O c'è
sì,
una...
Noi senz'altro. C'è il professor Lodo, c'è un rappresentante dell'ARCI, quindi
una rappresentante della scuola materna, che poi è quella che ha elaborato il logo, il nostro primaria, che è proprio questo logo, che secondo me è bellissimo, insomma, che è un'opera soprattutto sua. È stata molto paziente, ha ascoltato i nostri consigli.
E però poi al 16 di gennaio
c'è la cerimonia di premiazione.
E dove avverrà la cerimonia di premiazione?
Non l'abbiamo ancora deciso, lo comunicheremo.
Perché poi
dipende dal...
È un bel percorso che bisogna fare sia voi che gli insegnanti, che i bambini, che le famiglie, no? Magari anche le famiglie coinvolte, perché credo che la provincia di Rovigo, che abbiamo detto che è estesa. Però ha tante possibilità, tanti tramonti.
Speriamo
che possano emergere dall'esperienza dei bambini.
Noi ci crediamo, abbiamo avuto una sede molto importante per il lancio, speriamo di avere una sede altrettanto importante per la premiazione.
Premiazioni è una gara, quindi presuppone i premi. Avete già pensato qualcosa per stimolare, io credo, sia la classe, gli insegnanti, i bambini, le bambine?
Allora, non ci saranno moltissimi premi, avevamo pensato a 3 premi più un premio per la scuola che parteciperà con il maggior numero di elaborati, di opere. Ecco. Può darsi che poi ci siano premi speciali, sai com'è la commissione.
Sì, certo.
Però pensavamo a dei premi diversi rispetto al denaro, ecco, magari per la scuola potrebbe essere un contributo, diciamo, ma non ci sbilanciamo perché ci stiamo lavorando.
Ci state lavorando.
Pensavamo anche addirittura di proporre un, diciamo così, alla scuola che avrà tra i suoi alunni vincitori un laboratorio di poesia per gli insegnanti, un laboratorio didattico. Bella. Quindi questa era anche un'ambizione piuttosto...
Ma queste cose che voi pensate, queste possibilità di premi, le concordate anche con gli esperti del settore scolastico? Non so, sentite il desiderio dell'insegnante, che cosa vorrebbe piuttosto che...
Perché diventeremo matti. Pensare a una cosa del genere. Okay. Dobbiamo proporre e dopo magari fra le proposte
però magari pensare quello che voi siete comunque esperti del settore,
siamo del mondo, per
siete del mondo dell'insegnamento,
sappiamo in qualche maniera,
e poi siamo anche molto fantasiosi, già abbiamo delle idee da proporre per trovare gli sponsor, perché evidentemente premio uguale sponsor, quindi denaro che deve entrare per tradursi poi in premio.
Volevo dire un'altra cosa, forse neanche un mese fa, su Repubblica, Concita De Gregorio ha scritto un piccolo scritto parlando proprio di un laboratorio di poesia e ha presentato proprio una tecnica. Le diceva: si prendono i giornali e si cancellano le frasi che non interessano, si raccolgono solo per dire, no? Ci sono talmente tante, diciamo così, possibilità per, diciamo così, stimolare i bambini a usare le parole in maniera creativa proprio per costruire testi poetici, lo diceva adesso Rosetta, che veramente è importante questo. Ogni modo, fra le tecniche e gli strumenti che noi abbiamo indicato, abbiamo messo due proposte: letture e riflessioni individuali e di gruppo, quindi fruizione di poesie, lettura di poesie, eccetera, e conversazioni e confronti nel gruppo classe con l'uso di questionari stimolo, schede di guida all'ascolto e alla lettura, brainstorming, che è una tecnica di creativa, ecco, sì, di, più che di condivisione, di lancio di
fuori,
la tempesta fuori, di cervelli, sì. Cioè tutti dicono anche le cose più stravaganti, che però poi potrebbero diventare utili.
Ecco. Idee da mettere sul tavolo.
Mappe concettuali, perché no? Partiamo dal centro della mappa, che diciamo poesia. Voi cosa pensate quando pensate poesia? Ogni bambino dice quello che
è. Guarda, mi verrebbe voglia verrebbe
una cosa
anch'io.
Noi che la facciamo,
facciamo qui una prova generale.
Facciamo la prova generale, qui i microfoni sono
poesia al buio,
aperti.
Per esempio.
E l'altro stimolo, esercizi di lettura di testi poetici, di rielaborazione testuale, perché può darsi che sia anche interessante rielaborare testi già scritti.
Esatto.
E farne nascere di nuovi. Riscrittura e scrittura individuale e di gruppo. Quindi abbiamo già dato delle piste,
delle indicazioni molto interessanti
che possono essere a loro.
Abbiamo dato un aeroporto, l'aeroporto veramente prendere e volare dove voglio.
Una pista di lancio.
Bene, io credo che siete stati veramente coinvolgenti in questo, almeno l'effetto che ha fatto e sta facendo su di me. E credo e spero che anche chi è all'ascolto possa trarne il meglio, perché poesia è qualcosa che va bene iniziare da piccoli, ma è qualcosa che forse ciascuno di noi ha dentro, basta ascoltarci, forse, non lo so. E un'altra cosa mi veniva in mente, l'argomento trattato comunque è un argomento piuttosto intenso, quello del dramma accaduto alla famiglia di Nadia e anche al giovane studente universitario. Abbiamo parlato indirettamente di mafia, della cattura del boss latitante da 30 anni, quindi un argomento piuttosto impegnativo che in qualche modo contorna questo progetto, ma non vuole comunque affossare nel buio le esperienze invece dei bambini, che il loro tramonto sia un tramonto per un nuovo futuro.
Sì. Noi abbiamo spiegato cosa ci ha guidato, ecco,
per non dimenticare.
Lucia l'ha detto benissimo. Però noi le abbiamo detto anche nel dépliant, nell'abstract che abbiamo costruito proprio per giustificare e spiegare il perché di questo concorso, e abbiamo detto che il problema che si pone sullo sfondo è quello molto complesso della violenza, in cui Fiorella diceva adesso, no? Dei soprusi, dell'illegalità, col quale anche i bambini entrano presto in contatto in famiglia, nella scuola, nella società. E quindi occorre dare loro strumenti per capire e accogliere anche la parte meno bella del mondo che li circonda, ma che comunque è reale. Perciò abbiamo proposto questo, ecco, sta agli insegnanti, che con la loro sapienza educativa sapranno anche utilizzare questi stimoli non per terrorizzare o impaurire, ma per guidare i bambini a leggere questo mondo con strumenti che non siano, diciamo così, violenti, eccetera. Quindi esorcizzare in qualche maniera con il linguaggio della poesia quella che è anche la cruda realtà che può spaventare, che può far paura, che comunque i bambini vedono,
sicuramente sì,
dappertutto, perché non si possono controllare ogni minuto i ragazzi, e li vedono alla televisione, leggono sui videogiochi, eccetera.
Sui social.
Quindi la violenza la assorbono, quindi dobbiamo aiutarli a
fare
a
qualcosa di diverso e di affrontare con un'altra arma, che è quella
del bene contro il male.
E del bello.
Bravissimo. Io volevo fare ancora un passaggio su quello che è il logo del volantino delle suggestioni di tramonto, perché ne abbiamo appena accennato, ma è meglio dirlo ancora. Chi ha fatto e che cosa ha
rappresenta? Allora, il logo l'ha proposto Paola Magro, che è un'insegnante della scuola materna
dell'infanzia.
Scusate, io sono antica e sono un'antica bambina, ecco, per cui ho un antico ricordo di quando appunto si chiama. Lei è molto molto brava, insomma, e quindi lei ci ha proposto questi due soli, uno grande, uno più piccino, che uno dentro l'altro, il piccolo che sembra uscire. Ecco, io quando l'ho visto ho detto sembra mamma sole col figlio
col
sole,
bambino,
no?
Sì.
Ecco, col suo bambino. E poi diciamo che i colori ci sono stati anche molto suggeriti da Antonio, che insomma c'ha, come dire, è sempre dotato di ottimo buon gusto, per cui eravamo partiti da alcune tonalità di grigio, siamo finiti sul color tramonto, ma con il blu che fa da sfondo, insomma. E quindi diciamo che si ricorda anche il momento del tramonto, che è un passaggio, che anche per i bimbi più sereni è molto bello, c'è questo sole, però è un passaggio comunque drammatico, dalla luce si passa al buio, e è un momento che può essere molto felice, perché in genere la famiglia si riunisce, è una buona famiglia, ci si riunisce nella gioia, è un momento particolare. Esiste persino un pianto addirittura del bambino neonato, che è un pianto che non ha una motivazione, viene chiamato proprio il pianto del tramonto, ecco, di questo passaggio, se viene questa tristezza che nessuno è mai riuscito, come dire, a capire, a spiegare, però io lo dico perché l'ho vissuta sulla mia pelle, perché la mia ultima figlia ad ogni tramonto piantava di quelle chiode di pianti che mi ricordo in vacanza la gente si affacciava perché temeva che forse le facessimo qualche. Lei partiva col pianto.
Va bene, allora io direi che possiamo passare a una canzone, che è una canzone conclusiva, è Inno alla legalità del maggio 2020, è composta da Alberto Tomarchio, eseguito dal coro dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Parini di Catania, diretto da Daniela Giambra. E, tra l'altro lo potete anche trovare in video. È un video realizzato da Alessandro Vargetto in collaborazione con il coro interscolastico Vincenzo Bellini di Catania, in occasione del 28° anniversario delle stragi di mafia di Capaci e Via D'Amelio, nelle quali, voglio ricordare, morirono i giudici Falcone e Borsellino e le loro scorte. Ascoltiamo.
Il mio canto non è solo il mio canto, i grido lì tutti gli
E dopo questa canzone, questo inno alla legalità, io credo che sia il tempo dei saluti. Passo la parola ai nostri graditissimi ospiti, Rosetta Menarello, Antonio Gardin e Nuccia Venuto. Perché possano magari ringraziare i loro sostenitori.
Ah sì, noi abbiamo, intanto ringraziamo sicuramente e ancora una volta l'Arci e Radio Blu e Tu per averci proprio anche accolto, dato una sede per poterci incontrare, discutere e sviluppare questo progetto. Poi ringraziamo l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto di Padova e Rovigo, perché insomma sappiamo e ci hanno promesso che su di loro potremo contare. Ringraziamo la prefettura di Rovigo e direi che proprio il prefetto personalmente si è anche offerto di aiutarci, di venire nelle scuole se c'è bisogno, quindi di questo gli siamo molto grati. E la provincia di Rovigo che appunto ci sostiene, l'UNICEF che ci ha assolutamente dato il suo patrocinio, e il comune di Rovigo che ci ha dato patrocinio e ospitalità. Aiutatemi, ho detto tutto.
La questura,
questore,
sì. E poi carabinieri.
Quelli li teniamo per ultimi perché secondo noi devono proprio viaggiare con noi in questo progetto che nasce anche proprio grazie a loro, diciamo, a loro che hanno concesso ci hanno veramente fatto sviluppare tutto quanto, dalla scintilla alla profusione, no, di benzina per accendere questo fuoco. E quindi speriamo per il futuro, perché questo progetto avrà anche, speriamo, ecco, un seguito.
Bene, sì. Io non volevo dirlo, però l'avete detto voi, io vi auguro ogni bene e che sia veramente un successo per tutti i motivi che avete esposto, che sono motivi che sentiamo, insomma, e quindi speriamo davvero ci sia l'opportunità di sviluppi futuri. Questo è il nostro intento, il nostro augurio, anche la vostra visione, credo. E quindi io vi ringrazio, RVD è molto contenta della
vostra
partecipazione.
Grazie a voi di questa finestra utilissima.
Speriamo di avervi in altre occasioni, se vi servirà per ancora divulgare durante questo periodo le vostre informazioni, noi ci siamo. E anche magari per sapere poi di poter ospitare il momento della premiazione e i premiati, quello che sarà, insomma, sarà molto bello andare avanti e sapere anche la fine del progetto. È molto interessante davvero. Quindi io vi do un saluto e un ringraziamento ancora grande a Nuccia Venuto, Rosetta Menarello e Antonio Gardin. Poi ringrazio tutti coloro che sono stati all'ascolto qui con noi oggi. La diretta di Ascoltiamoci alla Radio torna anche sabato prossimo, sempre alle 11, subito dopo il notiziario, con altri ospiti, altre esperienze. Rimanete sintonizzati perché la programmazione del sabato prosegue con la musica e non solo. E poi vi ricordo che Radio RVD è tutta un'altra musica.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.